Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è lunedì 31 ottobre, sono passati 18 giorni dall'insediamento del Parlamento e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Chi mi ascolta da più tempo sa che non faccio la cronaca stretta della guerra tra Russia e Ucraina. Però ci sono dei momenti invece che segnano dei cambiamenti su uno scenario che è un po' più internazionale. Sabato la Russia ha annunciato di ritirarsi dall'accordo firmato il 22 luglio, quello che aveva permesso la ripresa delle esportazioni dei cereali ucraini dopo 5 mesi. Conseguenza, nella giornata di ieri nessun movimento di mezzi per il trasporto di grano è stato autorizzato sul Mar Nero. E infatti il governo russo ha fatto sapere che non permetterà più il passaggio delle navi cargo per il trasporto del grano e altri cereali dopo l'attacco subito sabato dalla sua flotta militare a largo di Sebastopoli, principale città della Crimea. Il comando russo sostiene ufficialmente di non poter garantire la sicurezza dei corridoi umanitari dedicati al trasporto del grano perché le navi che la garantivano sono state danneggiate dall'attacco. È una tesi che tutti gli osservatori internazionali ritengono poco credibile e la decisione della Russia sembra piuttosto una ritorsione contro l'Ucraina per gli attacchi subiti. Da quel che scrive il Post, nelle ultime settimane erano già stati segnalati alcuni problemi nell'applicazione dell'accordo. Zelensky aveva accusato i russi di ritardare volontariamente il passaggio delle navi, creando una coda di oltre 170 imbarcazioni. Nello specifico, l'attacco che la Russia ha indicato come causa del proprio ritiro dell'accordo è avvenuto nelle prime ore di sabato, con un'offensiva congiunta di 16 tra droni aerei e droni sottomarini. Ma, al contrario di come fatto di solito, l'Ucraina non ha rivendicato o confermato la propria partecipazione all'azione. E allora, perché la notizia è importante? Beh, il nuovo blocco ripropone i problemi già riscontrati prima di agosto. Le vie alternative a quelle attuali, che possono prevedere le partenze dai porti di Costanza in Romania e Danzica in Polonia, o il trasporto via terra, sono tutte molto più lente e meno pratiche, e permettono di muovere quantità molto minori di merci. L'ANSA riporta un'analisi della Coldiretti sugli effetti sull'Italia della decisione della Russia di interrompere l'accordo. Nel nostro paese, nell'ultimo anno prima della guerra, dall'Ucraina arrivavano quasi 1,2 miliardi di chili di mais per l'alimentazione animale, grano tenero e olio di girasole. Rimango in tema di cibo e di importazioni di cibo dall'estero per il nostro sostentamento alimentare. Ricordo che quando discutevo di Brexit con alcune persone che mi parlavano addirittura di Lombardia indipendente, usavo sempre il cibo per dimostrare quella che secondo me è una posizione sbagliata, cioè quella di volersi separare dagli altri stati invece di continuare sulla strada dell'unificazione. Un popolo, una nazione, per essere il minimo autosufficiente dovrebbe almeno riuscire a produrre il cibo di cui ha bisogno per sfamare i propri cittadini, giusto? Perché se non ci riesce allora deve andarlo a prendere altrove. E qual è il potere contrattuale di uno stato da solo nei confronti del resto del mondo nel momento in cui va a cercare cibo per i propri cittadini, rispetto invece a un'unione di stati? Ma perché sto facendo questo ragionamento e come è legato anche alla prima notizia? Giorgio Dell'Orefice ha scritto un articolo su 24+ in cui spiega che se l'Italia fosse costretta a contare sull'attuale livello di sovranità alimentare, i suoi cittadini dovrebbero cibarsi quasi esclusivamente di poké conditi con pollo e verdure. Insomma, altro che Made in Italy o dieta mediterranea, l'Italia è autosufficiente, ovvero dispone delle materie prime necessarie per far fronte al proprio fabbisogno interno e alle esportazioni, ecco, è autosufficiente soltanto per riso, pollo e probabilmente ortofrutta. Abbiamo già parlato settimana scorsa del concetto di sovranità alimentare e quello che qui si sottolinea è che il concetto non sta a significare autarchia, ma piuttosto rafforzare la produzione agricola e delle materie prime alla base dell'industria alimentare. Secondo il costante monitoraggio effettuato sul grado di autosufficienza da Federalimentare, l'Italia è sovrana, come abbiamo detto prima, per le carni avicole e le uova, ma non per i mangimi. Lo è per il vino e le acque minerali. Per il riso ne importiamo solo il 5%, per il latte e i formaggi. E per l'ortofrutta trasformata, per la quale compriamo sui mercati internazionali il 16% delle materie prime. Al contrario, siamo dipendenti dall'estero per due dei prodotti simbolo del Made in Italy. La pasta, importiamo il 40% dei grani, e l'olio d'oliva, il 60% del fabbisogno è coperto con prodotto estero. Ancora, importiamo il 45% di farine e il 28% di prodotti da forno. Se passiamo alle conserve ittiche, ne importiamo il 95%. La lista è lunga. Una delle cose che di più salta all'occhio è che siamo totalmente dipendenti dall'estero per il caffè e il cioccolato. È per questi dati e per la situazione generale che stiamo affrontando con la guerra in Ucraina che, sia a livello europeo che italiano, è emersa in maniera forte l'esigenza di adottare misure per rafforzare la produzione agricola e ridurre così la dipendenza delle importazioni almeno per alcune produzioni considerate strategiche. Va in questa direzione ad esempio la decisione di Bruxelles di mettere in produzione circa 4 milioni di ettari in Europa destinati a riposo o a rotazione colturale. Di questi circa 200.000 sono in Italia e sono stati prontamente seminati a mais e semi oleosi, proprio due delle porzioni nelle quali l'Italia è deficitaria. Il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, spiega che il concetto di sovranità alimentare va declinato a livello europeo per evitare che dalla crisi e dalla guerra alcuni paesi, quelli che hanno minori costi per l'energia, ne escano rafforzati a scapito di altri. L'ISPI, l'Istituto di Ricerca di Politica Internazionale, scrive che gli Stati Uniti avrebbero deciso di anticipare il programma di aggiornamento periodico del loro arsenale nucleare di 4 mesi. In tempi normali la sostituzione delle bombe B-61, è questo il loro nome? Dicevo, in tempi normali la loro sostituzione con una versione più aggiornata e precisa sarebbe passata inosservata. Ma nel clima di rinnovata deterrenza nucleare di questi giorni, il suo anticipo a dicembre suona inevitabilmente come un messaggio a Mosca. Sono finite ieri nel nord Europa le esercitazioni congiunte delle forze nucleari di 14 paesi NATO e sabato sono finite le analoghe esercitazioni russe. Niente di allarmante, gli Stati Uniti erano stati informati di queste manovre di routine e non c'è traccia di cambiamenti nella postura nucleare russa, ma da quel che scrive l'ISPI, Washington non dorme sogni tranquilli. Da giorni si susseguono illazioni da parte russa sui preparativi ucraini per utilizzare sul territorio una bomba sporca, che, pur non innescando una reazione nucleare, rilascia comunque materiale radioattivo. È un'accusa che Mosca prima ha comunicato in un giro di chiamate tra il ministro della difesa russo e i suoi corrispettivi di Francia, Regno Unito e Turchia, per poi ripetere le stesse parole anche ai ministri cinese e indiano. E infine sollevare la questione persino al Consiglio di sicurezza dell'ONU, che però non ha riscontrato prove concrete. Gli Stati Uniti, ma non solo in realtà, temono che questa intensa campagna di comunicazione sia finalizzata a creare un pretesto per un'operazione chiamata False Flag, ovvero un'azione con l'intento di mascherare il reale responsabile, incolpandone un altro. Comunque, il tema è che mentre i preparativi per far ricorso a un attacco nucleare, tattico o meno, possono essere tracciati dalle intelligence, nel caso di una bomba sporca, queste operazioni sono più difficili. Ed ecco perché, nonostante per ora quelle russe restino soltanto parole, i paesi occidentali stanno intensificando gli sforzi di armi radioattive in Ucraina. Intanto Putin ha già ottenuto così il suo primo e, speriamo, unico obiettivo dall'inizio di questa escalation verbale: alzare la tensione e ravvivare lo spettro di una guerra nucleare. Non a caso, se guardiamo i dati, dopo 36 anni di disarmo, per la prima volta il numero di testate atomico nel mondo tornerà a salire. E quindi la domanda che si pone l'ISPI è un'inversione di rotta che segna l'inizio di un ritorno al passato? Questo Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast, puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it. Se ti sei perso alcune notizie, puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi. E se lo ritieni utile, puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico. È disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizie a Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone. Oppure mandami il tuo numero di telefono alla email notiziacolazione@gmail.com per riceverle via WhatsApp. Ti aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.